Però ce l'abbiamo e così nel frattempo appunto ci colleghiamo con la Larissa.
Так воевали, так и будем воевать. Надеюсь, лучше, более результативно. И до победы мы все-таки дойдем. До своей победы. До победы народа над произволом олигархатов и продажными чиновниками.
Eccoci tornati in diretta, siete su Tamburi Rossi Notizie dal Fronte. Oggi è giovedì 10 marzo e sono le 20:12. E appunto, come dicevamo prima, siamo anche oggi collegati appunto con Larissa per il consueto appuntamento di informazione, insomma, dalle Repubbliche Popolari. Quindi ciao Larissa, grazie per essere con noi anche oggi.
Buonasera a tutti, subito vorrei questa settimana, giorni fa era festa delle donne, 8 di marzo, è una festa internazionale, coglio l'occasione di dare auguri a tutte le donne da Italia, da tutti i paesi, che anche con la sua partecipazione in questa lotta, diciamo lontana, un po' a distanza, ma aiutano molto e danno molto sostegno al popolo di Hamas. Vi ringrazio molto e tanti tanti auguri a tutte le donne del mondo. E subito parto con l'informazione appunto dai nostri parti, insomma, da province di Donetsk e di Lugansk. Siccome ultimamente voi siete accorti che sempre parlavo di concentramento e quindi gli eventi nel Donbass, non vi è alcun dubbio che la guerra in Ucraina può divampare di nuovo in qualsiasi momento. Questo fatto oggi hanno constatato pure le Nazioni Unite. Nella relazione di questa organizzazione si è affermato che la guerra è praticamente iniziata nel Donbass. L'intensità del confronto militare per oggi è molto elevata. Nel mese di febbraio si contava una media di 60-80 scontri militari in 24 ore. Nel mese di marzo la situazione è peggiorata ulteriormente. Il conflitto rapidamente si scongela e già si è sanguinante da entrambi i lati. Anche di solito silenziosa sulle loro perdite, la parte ucraina è ora costretta a parlarne pubblicamente. Il sangue viene versato da parte delle forze armate della Novorossia, i rappresentanti della Repubblica anche dichiarano apertamente su questo. Durante gli ultimi due giorni le forze militari ucraine hanno condotto ricognizione in forza sostanzialmente lungo tutta la linea di demarcazione. In di peggioramento. Hanno avuto inizio i problemi con la transizione alla popolazione civile attraverso la linea di fronte. Sono stati chiusi i passaggi sul corridoio Gorlovka-Artyomovsk e per posto di controllo Zaitseva. Le forze militari ucraine cercano di sfondarsi all'autostrada Donetsk-Gorlovka, che fa parte della strada E50 Donetsk-Debaltseva. La cattura di queste strade può fermare la fornitura di questa regione e spezzare il legame tra il Donetsk e Lugansk. Inoltre sono aumentate aggressioni di battaglioni ucraini nella zona di Mariupol. In generale, l'attività attuale delle forze ucraine sembra più armonica. Microattacchi sono di carattere gestibile, ma sul quali basi si sono coordinati non è chiaro. Artiglieria e i gruppi armati sono distribuiti in modo non uniforme lungo la linea del fronte e si concentrano soprattutto nelle cosiddette aree problematiche. Due di questi siti sono stati situati nel nord e al sud di Donetsk. Attacco frontale su una città così grande non è incluso nei piani di invasori di Kiev. Il calcolo principalmente sull'effetto psicologico dell'azione offensiva simulando la presa dalla città sul Ring, in anello. Secondo alcuni dati, a Kiev ha approvato un piano di attacco a Donetsk, come l'offensiva nazista nel arco di Kursk, ricordiamo della guerra patriottica. Fascisti sono sempre fascisti, che non capiscono nulla della prima volta e necessariamente la seconda volta mettere i piedi sul rastullo e sbattere il fronte. È probabile che la migrazione lungo la linea del fronte dei colpi a punta da parte delle forze ucraine si eseguano principalmente per sondare le posizioni di forze militari novorossi e la seconda per la formazione e la sperimentazione delle interazioni tra i gruppi e i battaglioni ucraini. Ciò impone alla milizia di cambiare costantemente la posizione e la composizione delle armi, che è abbastanza difficile fare entro i limiti degli accordi di Minsk. Su tutte queste provocazioni le forze militari di Novorossia non cascano e solo si avvicinano alla linea di fronte l'artiglieria. Tuttavia, dato il debole gestione delle forze armate ucraine, l'origine crimonogena di molte unità, la tregua tra virgolette può in ogni momento trasformarsi in un bagno di sangue prolungata. E adesso mi parto subito con briefing quotidiano di Edward Bassurin. La situazione nelle ultime 24 ore rimane stabile e tesa. Le forze ucraine 199 volte hanno violato il cessate del fuoco. Durante sparatori il nemico ha usato diversi tipi, delle armi, carri armati, obici 120-82 mm Bempe e da diversi tipi di armi da fuoco. E più intenso fuoco dalle armi pesanti vietati dagli accordi di Minsk è stato dato sugli insediamenti Zaitseva, Azaryanovka, Spartak, Yasinavate, Dagucheevsk, Широкая Палка, la parte di aeroporto, Volvo Centro e sito Petrovsky di città di Donetsk. Sull'informazione arrivata dal Ministero di Emergenza di Repubblica dopo il potente bombardamento da parte di forze militari ucraini, il centro abitata Nikolaevka si è distrutta una casa e come minimo altri quattro hanno diverso livello di distruzioni. Un uomo civile di 1952 anno di nascita si è ferito e è stato sotto intervento. Anche il centro abitato Zaitsevo, una casa si è bruciata. Nelle ultime 24 ore la intelligence della Repubblica ha registrato la movimentazione delle armi e corpo effettivo lungo linee di contatto. Così in centro abitato Avdiivka, che è a 5 km da linea di fronte, sono arrivati 4 carri armati e 40 bombe. Il centro abitato Lidar, che è a 27 km dalla linea di contatto, in zona agricola sono arrivati 6 RSZO-9K58 Smirch. I dati della intelligence saranno comunicati a rappresentanti della missione OSCE per prendere provvedimenti adeguati. E dopo i sparatori, l'intenso bombardamento dei nostre posizioni da parte vorrei parlare un pochino di più, perché proprio in questi ultimi 3 giorni, 7, 8, 9 di marzo, le truppe ucraine avanzano verso l'autostrada nord di Donetsk e sempre questa strada Donetsk-Gorlovka è stata chiusa al traffico in seguito agli sparatori dell'esercito ucraino, che si è portato a ridosso dell'infrastruttura all'altezza di Yasinavate, a pochi chilometri a nord della capitale della Repubblica di Donetsk. I funzionari delle forze dell'ordine hanno interrotto la circolazione sul tratto Yasinavate-Gorlovka a causa della presenza di sparatori. E la circolazione attraverso il posto di blocco è temporaneamente interrotto. E le forze armate d'Ucraina già da diverse settimane che cercano di avanzare per occupare arteria strategica che congiunge la capitale con la seconda città più grande della Repubblica, che Yasinavate. Nel mese di febbraio, durante una simile incursione dei militari ucraini, l'auto del direttore dell'ospedale di Yasinavate è stato colpito da un proiettile. E nella medesima zona, a pochi giorni fa, una pattuglia dell'OSCE si è ritrovata sotto attacco dei militari ucraini. E ancora i bassori indici che vorrei prestare attenzione. In primo, queste azioni dei comandanti ucraini minacciano la pace fragile nel Donbass. Un tentativo di snodare l'ennesima fase delle azioni militari porterà nuove vittime tra la gente civile. Inoltre, media ucraini confermano i fatti dell'aggressione delle forze ucraine contro la Repubblica Popolare di Donetsk. Sul cosa testimoniano tante pubblicazioni e videoregistrazioni. In secondo, maggior parte di mass media ucraini hanno provato di dare il fatto di scontro come il successo dell'armata ucraina, che assolutamente non corrisponde alla realtà. I comandanti ucraini ancora una volta hanno organizzato un attacco in alfabeta che ha portato alla morte di massa tra i militari ucraini. E adesso vediamo che rappresentanti di comando d'Ucraina cercano con la dura censura fermare la diffusione di informazione vera in mass media sul attacco di forze militari ucraine. Il potere ucraino cerca di fare la pressione sul media ucraini per non scoprire in futuro i piani aggressivi e azioni delittuosi del proprio comando, che sia vera violazione degli accordi di Minsk. In terzo, grazie alla riservatezza delle forze militari di Donetsk, si è stato possibile prevenire le provocazioni sul scenario ucraino. E l'attività Unità di Repubblica, le Unità di Repubblica solo hanno ribattuto gli attacchi delle forze ucraine. Dopo Bazurin dice che vorrebbe segnare aiuto in stabilizzazione della situazione di rappresentante di SK da parte russa. Dopo la sua entrata sono riusciti a raffreddare l'aggressione dei occupanti. In particolare, durante il potente bombardamento da parte ucraina, il rappresentante russo di SK ha chiamato al generale ucraino Taran e hanno richiesto la cessazione del fuoco. Su questo hanno ricevuto la risposta: lasciate Yassinavata, questa è la città, e smettiamo di dare il fuoco. Di fatto questo conferma il permesso da parte di Kiev la violazione di armata ucraina degli accordi di Minsk. Sulla richiesta di lasciare la zona grigia, la zona neutro, il comando ucraino non ha reagito proprio. Dopo queste azioni siamo stati costretti, dice Bazurin, prendere provvedimenti per non permettere di andare avanti il nemico in fondo sul territorio di Repubblica. Noi non ci lasciamo prendere dai provocazioni, ma siamo in assetto di guerra, pronti per ribattere tutti i tentativi di rinnovare l'aggressione e continuare l'occupazione del Donbass, ha detto Eduard Bazurin sul briefing quotidiano. E dopo si nota anche la violazione degli accordi di Minsk in provincia di Lugansk, dove anche sul briefing quotidiano adesso fanno da parte di maggiore Andriy Marochko, che anche lui ha segnalato che le ultime 24 ore i militari ucraini di nuovo hanno dato il fuoco sulle posizioni dei miliziani popolari. La situazione si caratterizza come stabile e tesa, e il giorno di festa, proprio 8 marzo, è stato dato il fuoco da obici, bempe, BTR, OKS e altre armi da fuoco. E dal punto abitato Triohidinka, che è sotto controllo delle forze ucraine, verso le posizioni di miliziani, il centro abitato Krasny Liman, i militari ucraini continuano a violare le esigenze sulla disposizione della tecnica militare lungo linea di fronte. Che sono previsti negli accordi di Minsk, che noi sappiamo già tutti ormai che la tecnica pesante, ma tutte le armi devono essere allontanati dalla linea di contatto a 15 km da tutti e due parti. Invece il nemico continua a concentrare le forze militari vicino linee di contatto. Secondo i dati dell'intelligence di Repubblica di Lugansk, 8 marzo sono arrivati vicino al centro abitato Lugansk 6 SAU e 2 S1. E nonostante gli accordi di Minsk, armata ucraina continua a concentrare le armi pesanti per decidere il conflitto con la forza. E, sì, ci sono anche altre, diciamo, notizie che possono un pochino tirar su la tutta diciamo atmosfera, sì, la, un po' dare i buoni notizie,
vogliono anche quelle.
La disciplina bassa e preparazione e formazione dei militari ucraini in centro abitato di Ivka, che si trova in regione Stanicina-Lugansk, è stata un'esplosione del deposito di munizioni. Sì, e come seguito è morto uno militare ucraino. E dopo loro, sempre i militari ucraini, hanno messo, diciamo, una parte bassa sotto le colline i carri armati, circa 24 carri armati, e senza sapere che là ci sono le acque che possono, come acqua alta, diciamo, a Venezia, adesso questi tutti carri armati sotto l'acqua, e quindi questo è la, diciamo, come dire, diciamo, i notizi positivi che questi carri armati non potranno prossimamente di colpire e bombardare i nostri centri abitati, i nostri quartieri civili della provincia di Lugansk. E dopo volevo dire che a Minsk, che io ho detto l'altra volta, è stato previsto la prossima riunione 10 di marzo, invece è rimandata per domani 11 di marzo, e quindi la puntata prossima vi saprò dire qualcosa, quali accordi o quali ancora i documenti sono stati presi, confermati, sottoscritti dai rappresentanti da due repubbliche popolari. E dopo, se a voi interessa, c'è adesso diciamo in mass media un po' qua in Europa, sì, c'è una iniziativa, non so da chi è partita, per la liberazione di una cittadina ucraina di nome Nadezhda Savchenka, che adesso è sotto il processo già da un anno, più di un anno, che è accusata della morte dei giornalisti russi sul territorio di provincia di Lugansk, che hanno avuto i fatti, hanno registrato i filmati, confermano uccisioni di massa da parte delle forze militari ucraini e la gente civile. E quindi questa signora, non parlano di questi tantissimi, più di 600 persone uccise a Odessa, non parlano di questi, diciamo, che sono in prigione. Adesso ho già parlato le puntate precedenti da quelli che sono in prigione, tantissimi che hanno i ucraini, avvocati ucraini che hanno dato che i politici, che sono la gente che contro il governo ucraino, che sono stati messi in prigione senza nessuna prova, senza nessun documento che conferma la sua partecipazione in conflitto, in guerra, e nessuno non dice niente su questi migliaia di persone che sono in prigione. Invece su questa signora che volontariamente è stata, faceva la parte di battaglione nazista Azov e ha partecipato in torture e uccideva di persona le gente civile in provincia di Lugansk, e adesso non so, la società, ci sono le genti che cercano di raccogliere le firme anche qua in Europa per rilascio, che liberano insomma questa signora. E questo è purtroppo, e come dicono, i doppi standard della politica.
Assolutamente, purtroppo lo vediamo spesso questo tipo di modalità, no? Quando uno sta dalla parte del popoli che lottano, che resistono, i prigionieri politici ovviamente vengono colpiti di più, mentre invece questi personaggi vengono utilizzati dai mass media legati agli interessi imperialisti proprio come esempio invece, no, per sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti degli interessi invece imperialisti. Quindi è il classico esempio, hai fatto un esempio purtroppo molto vero.
Ecco, questo qua però ci vi ringrazio molto per la vostra disponibilità che mi date questa occasione di dare le notizie brutte dalla linea di fronte, da queste due repubbliche popolare di Donetsk e di Lugansk, che io spero molto che finisca presto questa guerra civile.
Assolutamente, noi ti ringraziamo come sempre tantissimo per l'approfondimento che appunto riesci a fare, insomma, con le notizie, con anche un po' di informazioni rispetto a quello che succede. E quindi ovviamente rinnovando quello con cui è iniziato la trasmissione, cioè un grande abbraccio a tutte le donne che stanno lottando per la libertà del proprio popolo, e ti abbracciamo anche a te ovviamente.
Grazie,
e ci sentiamo la settimana prossima.
Arrivederci.
Ciao, grazie.
Ciao.